12:33 minuti con questo pentango. Apriamo anche il dibattito di oggi con me, Elisabeth Sassi. Elisabeth, buongiorno.
Ciao Marco, buongiorno a tutte le persone all'ascolto.
Aspetta che se ti apro il microfono è meglio. Ecco. Ecco, dicevamo, di che cosa parliamo?
Allora, noi torniamo a parlare di videogiochi che sono stati i protagonisti della copertina delle 12 e in questa parte del programma approfondiremo la relazione, le influenze tra due mondi apparentemente inconciliabili, ovvero quello dei videogiochi da una parte e dell'educazione dall'altra. Infatti, al contrario di ciò che ci potrebbero suggerire facili e anche, anche comprensibili pregiudizi, sono diverse le evidenze scientifiche che negli ultimi anni però ci dimostrano che l'utilizzo dei videogiochi durante la fase dell'apprendimento scolastico, attraverso naturalmente metodologie ludiche specifiche e accorgimenti legati ad esempio all'età oppure al tipo di esposizione, possono potenziare l'attenzione e la memoria dei più giovani e apportare anche dei benefici alla lettura, come è il caso ad esempio del gioco Legends of Oamanu, un videogioco sviluppato dal centro Zaffiria per l'Università di Ginevra e per l'Università di Gerusalemme. Ecco, oggi vogliamo approfondire proprio questo tema, i videogiochi e il loro impiego nell'educazione, quali sono i benefici, quali i rischi e anche come accompagnare i ragazzi e i loro genitori in un utilizzo consapevole. E ne parleremo con tre ospiti che affrontano il tema da punti di vista diversi ma complementari.
E salutiamo allora i nostri ospiti, sono al telefono con noi, intanto la storica Emanuela Scarpellini, buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Professoressa alla Statale di Milano, ha scritto tra i tanti anche il saggio Digital History, gli storici e l'emergere dei videogame come nuovo paradigma culturale e di consumo. Poi abbiamo la filosofa Lorenza Saettone, specializzata in epistemologia e cognitivismo, che dal 2020 pubblica la rubrica Videogame Culture su Agenda Digitale. Buongiorno anche a lei, benvenuta.
Buongiorno, grazie per l'invito.
E saluto Mauro Maurino, cofondatore e direttore del progetto con sede a Torino EduGamers, nonché coautore del libro Videogiochi per genitori ed educatori, spunti per un'educazione digitale consapevole. Buongiorno anche a lei.
Buongiorno a tutti.
Insomma, abbiamo un bel parterre di ospiti, tanto di cui parlare, allora lasciamo subito spazio a voi. Lo accennavamo all'inizio, sono diversi gli stereotipi, i pregiudizi legati al videogioco. I videogiochi e l'educazione ad alcuni sembrano ancora adesso mondi agli antipodi. Professoressa Scarpellini, i videogiochi sono diventati un fenomeno culturale già da un po', per fortuna. La loro storia e il loro impiego vengono studiati nelle università. Al MoMA di New York ci sono state delle mostre sulla storia del videogioco, c'è un museo del videogioco molto interessante a Roma, il Vigamus. Da un punto di vista storico, come i videogiochi si sono affermati fino a diventare quel paradigma culturale di cui lei peraltro parla nel suo saggio?
È molto interessante perché mentre sentivo l'introduzione di Elisabeth Sassi, proprio pensavo che certi pregiudizi e stereotipi arrivano regolarmente quando nasce un nuovo mass media. Infatti c'erano stati molti pregiudizi negativi, ad esempio col cinema si diceva che avesse traviato la gioventù negli anni 60. Poi è arrivata la televisione e altrettanto si diceva che in fondo rendeva gli spettatori passivi e era un mezzo da evitare. Con i videogiochi abbiamo le polemiche che conosciamo, a volte fondate, ma che spesso non tengono proprio in conto di quelle che sono le potenzialità positive. Chiaro che il discorso si riguarda soprattutto i più giovani che hanno bisogno magari dell'aiuto di genitori ed educatori per capirci, però i videogiochi oggi sono forse uno, anche da un punto di vista economico non forse, è l'aspetto più importante dell'industria culturale. Sono in assoluto il settore che fattura di più, molto più del cinema, come noi immaginiamo. Quindi molti dei personaggi che sono i protagonisti di grandi saghe di videogames oggi sono parte dell'immaginario popolare, soprattutto dei più giovani, e sono diventati anche personaggi di importanti film, o addirittura abbiamo avuto il percorso contrario, sono diventati protagonisti di libri. Quindi sono le possibilità educative sono importanti anche perché non dimentichiamo che già autori importanti come Huizinga avevano scritto che con Homo Ludens noi dobbiamo pensare alla dimensione del gioco come in fondo una parte importante della nostra vita. non relegarla soltanto come un aspetto dell'infanzia. Quindi i videogiochi, secondo me, hanno recuperato un pochino questo aspetto e possono essere positivi perché rendono, diciamo, più divertente, più accettabile certe routine, certe situazioni quotidiane, per cui grazie ai videogiochi educativi per un giovane può diventare più simpatico apprendere una lingua straniera, piuttosto che fare esercizi di algebra e così via. La memoria visiva in questo caso sappiamo che è di grande aiuto per risolvere questioni complesse. E poi anche nei giochi di puro divertimento, chiamiamoli così, ci possono essere degli aspetti molto positivi. Pensiamo ai videogiochi ambientati nella storia, che sono un filone molto, molto importante. C'è per esempio una serie Assassin's Creed che vede il protagonista svolgere le sue avventure in vari periodi storici. Bene, negli ultimi giochi c'è una versione che si chiama Discovery Tour, per cui il giocatore, ecco, per esempio prendiamo il caso di quello ambientato nell'antico Egitto, e noi come giocatori possiamo scegliere questa versione del Discovery Tour e siamo letteralmente accompagnati da una persona del posto che ci fa visitare i grandi monumenti ai tempi, ci spiega come sono fatti, ci fa vedere com'era la vita quotidiana del periodo. In pratica ci incuriosisce, io credo, ci avvicina a questo mondo storico in una maniera che poi può essere, diciamo, può precludere a un approfondimento più importante. Quindi proprio dal punto di vista dei contenuti può essere molto utile, io credo.
Ecco, professoressa Scarpellini, lei ci ha aiutato a tracciare le coordinate che ci spiegano il percorso dei videogiochi, ha accennato gli aspetti storici e culturali, il perché sono importanti anche da un punto di vista educativo. Mauro Maurino, lei ieri al telefono mi raccontava che forse lei è cofondatore di questo progetto EduGamers e che forse è stato, tra virgolette, vittima un po' di questi pregiudizi legati ai videogiochi. Magari ci può raccontare come nasce questo progetto e anche la vostra esperienza prima come genitori, educatori e poi fino ad arrivare alla creazione di questo nuovo di questa nuova figura, l'EduGamer.
Ma allora, io sono un genitore analogico, ho tre figli e due di questi giocano e ci siamo trovati io e mia moglie alle prese con comportamenti per noi incomprensibili, di rabbia, reazioni particolarmente accese e con una incapacità di staccare dal videogioco di uno dei nostri figli. Abbiamo incominciato ad avere paura che avesse sviluppato una dipendenza. E di fronte a questa cosa abbiamo iniziato ad informarci, a leggere, a parlare con altre persone e piano piano abbiamo scoperto in realtà che ciò che accadeva a casa nostra accadeva in tantissime altre case e che comunque l'idea da cui eravamo partiti della dipendenza è un'idea che esiste, la dipendenza esiste, ma colpisce fortunatamente una piccola minoranza dei videogiocatori ed è, come dire, ha una dei sintomi ben precisi che non erano i sintomi che noi rilevavamo nei nostri figli. Però il fatto che dei genitori pensino che nella propria casa stia succedendo qualcosa di grave diminuisce la qualità della vita delle persone. Per cui da lì abbiamo pensato, avendo fatto per mestiere gli educatori di strada, che era il momento per costruire un progetto che è capace di parlare ai genitori, ma anche di far giocare i ragazzi in modo che attraverso il gioco riuscissero a diventare consapevoli delle cose che mettevano in movimento, delle opportunità dei giochi stessi. E così piano piano abbiamo sviluppato questo progetto che oggi lavora sia per i ragazzi, per le famiglie, ma anche si rivolge ad esempio alle pubbliche amministrazioni, per cui ad esempio facciamo consulenza agli psichiatri che si trovano ad affrontare dipendenze tecnologiche, ma non hanno gli strumenti di conoscenza dei medium tecnologici e quindi facciamo anche questo tipo di attività. Abbiamo costruito, oh, mi fermo.
No, va bene. No, la stavo ascoltando perché riflettendo sulle dipendenze, che è un discorso di una complessità che non proviamo neanche ad affrontare in questa sede, però i videogiochi sono un contenitore dentro il quale si può trovare di tutto e molto spesso quelli che sviluppano più dipendenza sono quelli che co sono costruiti quasi allo scopo di provocare dipendenza in modo da accrescere il tempo in cui tengono legate le persone al gioco con dei meccanismi di ricompensa, con di rilasci di endorfine che vengono studiati proprio a tavolino per causare anche queste esplosioni di rabbia. Ma a fianco di questi ci sono anche esempi di giochi contemplativi, di giochi anche che si giocano da soli, che possono raccontare semplicemente una storia. È un po' come nel cinema, un po' come nelle altre forme di intrattenimento, di arte, di cultura. Si trova davvero un po' di tutto. Tornando al discorso insegnanti, educazione e formazione, Lorenza Saettone, benvenuta anche a lei, arriviamo anche a lei finalmente, degli strumenti utili per i genitori, possono diventare anche strumenti utili per l'insegnante. Quindi lei ha introdotto l'uso del videogame in classe per sviluppare ragionamenti anche di filosofia, di storia nella scuola secondaria. Cosa ha osservato intanto? Che tipo di esperimento è stato e con quali risultati? Ammesso che si possa dire esperimento, eh.
Sì, io per qualche anno, prima di vincere il bando di dottorato in robotica sociale, che attualmente sto svolgendo all'Università di Genova, ho insegnato qualche anno a scuola, appunto, nelle secondarie, storia e filosofia. Infatti sono contenta di aver sentito parlare dell'utilizzo, dei videogiochi come laboratori di storia, come strumenti per agire dentro un contesto e far vedere che, insomma, quello che si legge sui libri, si racconta, può diventare una trama e si possono vedere delle conseguenze reali in determinate scelte. Devo dire che, vabbè, ovviamente entrare nelle classi di oggi significa trovarsi di fronte ragazzi che per il 90% sono gamers. Quindi inevitabilmente diventa necessario comprendere questo mondo, che lo si accetti totalmente o meno, però bisogna confrontarsi con questa realtà. Peraltro, significa riconoscere che il mondo dei ragazzi, su cui investono gran parte delle loro vite, giornate, stime di valore, è un mondo che può essere oggetto di dibattito anche per l'adulto. Questo ha un significato importantissimo per il ragazzo, perché finalmente si vede osservato. Si vede appunto riconosciuto e può insegnare qualcosa, può scambiare qualcosa. La logica del dono è alla base di tutte le relazioni, è ciò che le mantiene solide e unite. L'adulto entra in classe e insegna, ma il ragazzo da sempre ha necessità di scambiare qualcosa. È la base della paideia greca, quella che in teoria portiamo a scuola. Quindi ho notato che condividere il bello, il concetto del bello, il concetto di attività con i ragazzi significa costruire delle comunità affettive e basate sulla fiducia e sul rispetto reciproco. Quindi l'ambiente classe diventava sempre più proficuo, più interessante. Peraltro, utilizzare videogiochi mi ha testimoniato che spesso rende più semplice, come un mezzo di mito esplicativo, diciamo, concetti di filosofia molto elevata, come può essere Leibniz, i mondi possibili, dei concetti che peraltro anche dentro la robotica io mi trovo a implementare per simulare la mente. E i ragazzi hanno tutti sempre appreso al volo questi elementi di filosofia modale, di logica modale, proprio grazie a situazioni che loro vivono nel quotidiano. Quindi, e ne vedevano anche un'applicabilità reale, che spesso è un po' quello che manca alla scuola, no? Ma prof, ma cosa me ne faccio di questo? Ma non... E invece mostrare che con i videogiochi si possono trovare diverse possibilità di orientamento anche futuro, quindi c'è spazio per il letterato, c'è spazio per il filosofo, c'è spazio per l'esperto di fisica, c'è spazio per lo psicologo, c'è spazio un po' per tutti, per il musicista, perché sono luoghi, dei laboratori veramente di classi aperte. Tra l'altro, il videogioco, noi spesso, io mi trovo a far parte di un team, di un'iniziativa voluta da Giacinto Barresi, che è un ricercatore IT, che si chiama Game Ability. Cioè noi portiamo a scuola il videogioco per sensibilizzare i ragazzi intorno a malattie come la sclerosi multipla, come altre difficoltà che si trovano ad affrontare degli ostacoli reali tramite le interfacce di gaming con il gioco. Quindi non possono giocare perché il tastierino non è fatto per quelle mani, non è fatto per quelle menti. E quindi questo ha un effetto proprio prosociale e empatico molto forte sui ragazzi.
Lorenza Settone, lei ha come dire, portato in questa discussione degli elementi di filosofia molto importanti, parlava di condivisione, di concetto del bello e di condividere e creare attività affettive. Ecco, magari allora vorrei tornare a Mauro Maurino. Come la figura dell'edugamer, questa figura professionale che avete ideato, si inserisce all'interno di un'attività pensata soprattutto per un intrattenimento domestico e che dunque in un qualche modo vi ha anche spinto a ripensare agli spazi di condivisione?
Sì, ecco, oggi il videogioco è orientato all'intrattenimento domestico. Noi cerchiamo, laddove è possibile, invece di creare condizioni per cui le persone, i ragazzi, decidano di uscire e andare in un luogo socializzante a coltivare la loro passione. E abbiamo immaginato questa figura professionale che sostanzialmente ha una formazione o da psicologo o da educatore professionale, ma ha una storia fin da bambino di gaming. Su questi due database differenti di conoscenze e competenze viene fatta una formazione specifica che serve proprio un po' a collegare questi due mondi e a offrire strumenti all'edugamer per intervenire con i ragazzi, ma per intervenire non tanto con i videogiochi educativi, ma soprattutto con i videogiochi, quelli di moda, mainstream, quelli che vengono giocati da tutti, e poter utilizzare, siccome anche in questi giochi, che non nascono per educare, ma di fatto sviluppano competenze, di fatto mettono alla prova i ragazzi, sono fonte di identitaria, di costruzione di identità, di costruzione di reti di socialità e via discorrendo, ecco, noi usiamo quelli lì. Proviamo a usare quelli lì per far giocare i ragazzi e piano piano fargli capire che cosa sta accadendo, come è costruito un videogioco, che cosa muove dal punto di vista delle loro emozioni, e nel fare questo spesso parliamo con i genitori.
E dove anche vuole arrivare il videogioco, perché spesso quel disegno, lo dicevamo prima, di rimbalzo, di sponda a proposito delle dipendenze, spesso i giochi che creano dipendenze sono costruiti per creare dipendenza, c'è anche questo aspetto.
Però su questo, ecco, io diciamo sono più dell'idea che sono costruiti per creare, per fidelizzarti.
Sì, sì, è più corretto.
Perché la dipendenza è proprio un meccanismo che si innesta su una struttura della persona che è già di per sé fragile, problematica, e che trova nel videogioco solamente una risposta ad altri problemi che si porta dietro e per poi, voglio dire, cronicizzarli e renderli evidenti attraverso il videogioco. Ma è chiaro.
Prego, prego, concluda, poi volevo fare una domanda.
È chiaro che nel momento in cui il videogioco è pensato dagli psicologi della felicità per offrirti delle opportunità, per offrirti delle ricompense, è chiaro che tu tendi a utilizzarlo. Ma tra la fidelizzazione e la dipendenza c'è un grosso salto.
Sì, ha fatto bene a specificarlo, effettivamente era poco precisa la mia definizione. Volevo tornare alla professoressa Scarpellini, che peraltro ha approfondito anche il fenomeno degli hikikomori, un fenomeno molto giapponese nel come ce lo raccontiamo. Allora, volevamo, vabbè, intanto due parole su cosa significa hikikomori per chi non lo sapesse all'ascolto, le chiedo, professoressa, e poi anche se le sembra di ravvisare una relazione tra questa necessità di chiudersi rispetto al mondo, però rimanendo aperti sull'online, e il vivere all'interno di alcuni videogiochi delle esperienze anche emotivamente importanti. Cioè, c'è una relazione anche tra l'hikikomori e il videogioco, in parole povere?
Allora, i hikikomori, diciamo che sono giovani, ma ormai si parla di persone che arrivano anche sui 30 anni, che sostanzialmente si rinchiudono di solito nella loro camera e rifiutano ogni contatto esterno, compreso quello con la loro famiglia. Modificano il loro ritmo di vita, nel senso che tendenzialmente dormono di giorno e vivono di notte, vivono avendo relazioni esclusivamente tramite internet e soprattutto con i social e con i videogiochi. Allora, è stata riconosciuta come una vera e propria malattia, diciamo, ormai da vari anni ed è stata vista soprattutto in ambito giapponese, però adesso sappiamo che forme estreme o non sempre così estreme sono state riconosciute anche in altri paesi, probabilmente anche in Italia, anche se questo fenomeno è molto sottovalutato, per cui è molto difficile anche per i genitori e per gli psicologi riuscire a evidenziarlo e classificarlo proprio come questa sindrome. Il problema qual è? Diciamo che all'inizio si pensava che fossero persone, appunto, ecco, seguendo un po' le teorie di cui parlavamo prima, che avessero sviluppato una vera e propria dipendenza con una serie di problematicità indotta da un eccessivo uso in generale di internet. In realtà noi sappiamo che oggi prevale quella che viene chiamata la teoria del rinforzo, quindi essendo non a caso proprio la società giapponese estremamente competitiva a tutti i livelli, ma a partire proprio dalle scuole primarie, crea una ansia da prestazione molto molto elevata dei bambini, che poi va avanti in tutto il percorso educativo e poi sul mondo del lavoro. Allora, alcuni studiosi hanno ritenuto che questo sia in fondo una risposta per uscire da questa situazione di ansia continua, di prestazioni sempre più elevate che vengono richieste, e allora per far questo ci si richiude. Ci si richiude letteralmente nell'unico spazio che viene vissuto come proprio, la propria cameretta, e a questo punto l'unico contatto con il mondo avviene attraverso internet e soprattutto attraverso i giochi. Perché i giochi e non solo i social? Perché in realtà i giochi, moltissimi di questi giochi importanti, mainstream di cui si parlava prima, hanno dato vita a delle enormi community. Per cui probabilmente anche in questo momento ci sono non migliaia, ma milioni di giocatori che stanno facendo gli stessi giochi. E sono in contatto, ci sono, a parte che ci sono appunto anche scambi non solo di strategie, consigli, ma addirittura anche di manufatti digitali, c'è un vero e proprio mercato da questo punto di vista, ma soprattutto si diventa amici, amici digitali ovviamente, persone probabilmente non si incontreranno mai, però si sviluppano dei legami sociali che sono molto diversi da quelli che noi sperimentiamo tutti i giorni. Ma per queste persone diventano molto importanti perché diventa la loro nuova vita. Ora, ripeto, il problema qui non è evidentemente solo tanto legato ai videogiochi, ma è legato a una situazione sociale,
Certo.
culturale particolare. Però questo ci riporta al fatto che nei videogiochi c'è anche questo aspetto interessante, che effettivamente abbiamo una forma di socialità, chiamiamola secondaria, che si affianca a quella primaria fisica che abbiamo noi, ma che soprattutto per i giovani, su questo volevo tornare sul discorso che veniva fatto prima, per i ragazzi, gli adolescenti in particolare, è altrettanto importante, perché per loro possono avere anche pochi amici, magari a scuola, però essere parte di enormi community che sono anche sovranazionali, per cui a volte anche i genitori, appunto noi come educatori, facciamo un po' fatica a entrare su questi piani, ma io credo che il nostro sforzo deve essere proprio di partecipare con loro a questo processo, perché il problema non è il mezzo, io credo, ma è il modo in cui noi lo usiamo.
È un po' anche la filosofia alla base di EduGamers, quella di partecipare a questo processo di apprendimento. A proposito di una piattaforma, magari costruita su un gioco competitivo, nella quale si trova una seconda socialità, quella seconda socialità è facile che porti con sé anche quei mali che spesso troviamo anche nella prima, soprattutto in età adolescenziale, in età di sviluppo anche della propria personalità, come il bullismo, in questa versione cyber. Allora, Lorenza Sarettone, lasciamo a lei la parola per l'ultimo minuto di questa trasmissione, perché siamo proprio agli sgoccioli, proprio su questo. C'è un rapporto, una relazione tra cyberbullismo e videogiochi competitivi e piattaforme online?
Sarò molto breve. Allora, è ovvio che dal momento in cui viene creata una nuova fonte di potere, quindi le skill videoludiche, e a maggior ragione in un ambiente dove ti puoi nascondere nell'anonimato, viene fuori l'aggressività, ma è un fattore umano. Tra l'altro il dibattito violenza, aggressività l'abbiamo ritrovato in tutte le salse da Aristotele fino ad oggi. Non è chiaro il motivo per cui ci possa essere o meno questa correlazione, attenzione, non causa, tra alcuni tipi di videogiochi e alcuni tipi di gamer. Può essere che alcuni soggetti hanno già di partenza alcune caratteristiche prettamente culturali legate magari alla famiglia o alla condizione socio-economica in cui si trovano e poi riversino questa frustrazione magari online. C'è da dire che però la cosa nuova degli ambienti MMO è il contesto sfumato. Spesso l'aggressività, quello che da un occhio esterno può sembrare bullismo, invece potrebbe essere una strategia di gioco. E infatti ritroviamo i griefer che si divertono a mandare in crash un sistema, si divertono a distruggere gli ambienti virtuali costruiti con perizia da altri, ad esempio su Minecraft, ma è solo un atto di trolling, di divertimento, quindi una specie di situazione sfumata che un'intelligenza artificiale difficilmente comprenderebbe. Mm-hmm. Peraltro l'atto di mandare in agitazione un giocatore insultandolo in varie modalità è tipico anche del basket, anzi è accettato nell'NBA. Quindi ecco, è molto sfumato, un'intelligenza artificiale difficilmente riuscirebbe a regolamentare il tutto. Per i bambini più piccoli chiaramente esiste ora lo strumento del parental control, che è appunto uno strumento in mano dei genitori per controllare che non avvengano delle situazioni abusanti, eccessive online, in particolare in contesti virtuali in cui la molestia veramente si fa sempre più fisica.
Grazie mille.
Noi siamo in chiusura, ringraziamo moltissimo la storica Emanuela Scarpellini, la filosofa Lorenza Saettone e Mauro Maurino per aver approfondito con noi il tema dei videogiochi come fenomeno culturale e il loro impiego nell'educazione. Grazie ancora.
Grazie, grazie a voi.
Lasciamo spazio direttamente al Radio Giornale, sono le 13, si conclude anche questa puntata di Alphaville, noi ci ritroviamo domani alle 11.